Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Good morning. Questo, scusatemi, ma è il mio solo inglese in questo momento, però sto migliorando. Comunque mi presento, mi chiamo Marcello Casu, faccio parte della Chiesa di Milano ed è un bellissimo effetto vedere così tante persone oggi qui riunite, nonostante la fatica di ieri della festa danzante intendo. E poi perché fra poco ci sarà la bellissima gita a Roma. Oggi vorrei parlarvi di un film. Chi ha la mia età probabilmente se lo ricorda. Il titolo era Highlander, l'ultimo immortale. Qualcuno lo ricorda? Qualcuno mi fa cenno di sì. E per chi non l'ha visto, ve lo riassumo brevemente. Si tratta della storia di un gruppo di immortali, uomini dall'aspetto simile al nostro, ma che vivevano nella Terra con l'obiettivo di affrontarsi l'un con l'altro per fare in modo che ne rimanesse uno solo. Perché sì, erano immortali, ma quando si affrontavano in duello l'un con l'altro, con delle grosse spadone tipo quelle dei crociati, si colpivano e se uno avesse mozzato la testa dell'altro sarebbe riuscito a uccidere l'avversario. E lo slogan del film era «Ne rimarrà solo uno». Questo avrebbe alla fine dominato su tutta la Terra. Una storiella moderna che ricorda qualche mito antico pagano. Ma vi ho rammentato questo film perché il protagonista della storia, cioè quello che alla fine avrebbe vinto e sarebbe diventato l'ultimo immortale, era diventato nel tempo anche molto ricco, perché potete immaginarvi, nei tempi moderni faceva l'antiquario, lui avendo vissuto in tutte le epoche della storia conosceva molto bene gli oggetti antichi, li collezionava e li vendeva, quindi era diventato una persona molto benestante. Quindi era immortale, era benestante, eppure non era assolutamente felice. Non era felice perché questo suo essere immortale non gli procurava felicità, anzi, possiamo forse dire che era la sua principale causa di infelicità. E sapete perché? Perché tutto il mondo intorno a lui passava. Lui conosceva persone, si affezionava a queste persone, le amava. Aveva amato anche una donna bellissima che era diventata sua moglie e che quindi lo ricambiava in questo amore, ma questa donna nel tempo, come tutti noi, invecchiava perché non era un immortale questa donna, era una donna come tutti noi, no? Ed era invecchiata ed era morta e il dolore che aveva causato a quest'uomo era tale che lui aveva deciso di non affezionarsi più a nessuno. E tutto ciò mi porta all'argomento che oggi vorrei condividere con voi, perché tutti noi, ne abbiamo parlato e ne parliamo tutti i giorni in questa festa, attendiamo il ritorno di Cristo e la vita eterna che Lui ci ha promesso. Però alcuni scettici replicano che una vita eterna sarebbe troppo, finiremmo con l'annoiarci. Addirittura c'è un mio collega che dice, no, la vita eterna, dovrei lavorare per sempre, mai andare in pensione. No, 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 non se ne parla neanche, io voglio invecchiare, morire e andare in pensione. Ma comunque, credo siate comunque d'accordo con me nell'affermare che una vita eterna senza felicità è peggio di una condanna a morte. E qui sta il punto, perché l'uomo ha bisogno di vita, la desidera con tutto il cuore, ma al contempo ha in mente una vita felice. Quindi il concetto di felicità è dentro il nostro cuore. Dio, tramite lo spirito umano, ci ha instillato questa sensazione di felicità. Però se io domandassi a ciascuno di voi cosa intende per felicità, io penso che almeno 20 risposte diverse le riusciremmo a raccogliere. Quindi sono andato anzitutto a vedere sul vocabolario cosa si intende per felicità, perché così abbiamo almeno un riferimento preciso di che cosa intendiamo. Il vocabolario definisce la felicità come lo stato d'animo, l'emozione, positivo, di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri. la promessa di una vita eterna felice però aleggia in tutte le scritture. Quindi leggiamo insieme ad esempio in 1 Corinti capitolo 2 versetto 9, 1 Corinti 2 9, ma come è scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Anche a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E qui leggiamo che la condizione di vita felice che ci attende non è neppure immaginabile soltanto utilizzando i normali sensi umani. Solo attraverso lo Spirito essa ci è rivelata in qualche misura. E questa rivelazione ci produce un'immensa gioia. Galati 5, 22, la conosciamo molto bene, ci dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, eccetera, eccetera. Quindi potremmo quasi dire che oggi la gioia che viene dallo Spirito ci serve come consolazione, e non per nulla lo Spirito è definito anche da Gesù come il consolatore, lo abbiamo sentito anche ieri, perché pur non avendola ancora possiamo intravedere con gli occhi della fede la felicità futura. Infatti in questo tempo di tribolazioni la condizione di felicità in generale non esiste. La felicità oggi è questione di attimi. Abbiamo visto anche i giorni passati, c'è stato un bellissimo matrimonio, magari non era cristiano, però sicuramente gli sposi hanno avuto il loro attimo di felicità. Noi naturalmente gli auguriamo tanti momenti belli della loro vita, ma la felicità è un'altra cosa. Oggi non abbiamo la felicità perché, abbiamo visto, i nostri desideri non sono tutti soddisfatti. Però direi addirittura che noi stessi non sappiamo realmente quali siano i nostri veri bisogni e desideri. A volte pensiamo di avere una vita felice potendo vivere in salute, insieme ai nostri cari, avere un lavoro soddisfacente, non avere problemi economici, ma tutto ciò evidentemente non basta. Perché? Ma lo vediamo con i ricchi della terra. Loro hanno tutte queste cose, ma si annoiano e cercano bisogni artificiali. Ho visto tempo fa un emiro che nel suo garage ha una cosa come 30 super auto, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, cose incredibili. Gli è stato chiesto cosa se ne fa, ma ogni tanto le usa, ma non gli danno felicità, si annoia e così ne compra qualcun'altra. Ma naturalmente, quindi abbiamo detto, la ricchezza non basta, la salute non basta. E allora Seneca diceva che nessuno lontano dalla verità può dirsi felice, e questa è un'altra osservazione. La conoscenza della verità, ancor più la conoscenza quella con la C maiuscola, è anche lei un fattore importante per raggiungere la felicità. E ancora, poter soddisfare tutte le virtù umane è un fattore determinante per il raggiungimento della felicità. Ci basti pensare a un artista che è felice se riesce a esprimere il proprio estro creativo tramite le sue capacità. E Dio ci ha dato la creatività attraverso lo spirito umano, che anch'essa è un bisogno che deve essere soddisfatto per poter avere una vita piena e felice. Ma non basta ancora. Leggiamo insieme Matteo capitolo 5, versetti da 1 a 10, un brano che abbiamo letto decine e decine di volte e che personalmente io rileggo spesso quando sono un po' giù di tono. Matteo capitolo 5, versetti da 1 a 10. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché in essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ora, questa beatitudine di cui parla Gesù è fatta di tante componenti. Vediamole, rivediamole insieme un attimo, in modo da rifletterci bene. Primo, coloro che si rendono conto del loro proprio bisogno spirituale, qui li chiama i poveri di spirito, saranno soddisfatti nella vita futura. Dio provvederà al loro bisogno spirituale, completando la loro vita ed appagandola. Gli afflitti di oggi saranno consolati. Dunque tutti i motivi che ci portano afflizione saranno rimossi, non solo i veri motivi che portano afflizione, ovviamente, ma direi anche quelli che si crea la nostra mente a motivo della mancanza di cibo spirituale, quelle che in italiano noi chiamiamo le paranoie. Ti fai troppe paranoie, ti fai troppi problemi, a volte ci facciamo troppi problemi. Ma ancora di più le vere malattie mentali, quelle di cui abbiamo sentito parlare qualche sermone fa, dove ad esempio la depressione è una malattia molto grave che può produrre conseguenze disastrose. Le persone miti potranno godere di buone relazioni con i propri simili e soprattutto col loro Padre Celeste. La giustizia, importante, coprirà tutta la terra. E chi oggi la chiede a gran voce sarà per sempre saziato. Si potrebbe forse vivere felici in un mondo pieno di ingiustizie? No, vero? I misericordiosi troveranno un padre misericordioso che comprenderà le loro debolezze e li guiderà verso il miglioramento continuo nella perfezione del suo amore. E i puri di cuore che hanno avuto una vita difficile in questo mondo governato da Satana, vedranno addirittura Dio. Ed è questa una grande condizione di felicità e di beatitudine, poter vedere Dio. Pensate, oggi fisicamente non siamo in grado, finiremmo distrutti, ma un giorno potremmo farlo, e in particolare i puri di cuore. E poter vedere Dio, cioè poter godere della sua presenza, è essenziale per noi, come oggi un albero ha bisogno del sole per poter vivere in salute. La scrittura poi ci dice che saranno beati gli operatori di pace, perché anche la pace è un elemento essenziale per la nostra vita. Saremo felici noi in un ambiente dove guerra o semplicemente le tensioni fra fratelli, parenti, amici continuassero ad amareggiare la nostra vita? No. E gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Ecco la nostra condizione massima. Qui raggiungeremo la massima felicità, perché la vita ci è stata data perché noi facessimo parte della sua famiglia. E chi non potrà raggiungere la condizione di figlio di Dio non sarà in grado di raggiungere la completezza e quindi la felicità, perché questo è il nostro scopo ultimo. Luca, al capitolo 6, versetto 35, ci dice: amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figlioli dell'Altissimo. In conclusione, cari fratelli, la vita eterna è solo uno degli elementi essenziali che ci sono stati promessi, ma in realtà non ci basterebbe, perché se vivessimo per sempre ma ci mancassero tutti gli elementi che abbiamo poc'anzi elencato, non sarebbe abbastanza. Se per ipotesi l'uomo riuscisse da solo a sconfiggere le malattie, ma non riuscisse a creare un sistema giusto e pieno di soddisfazioni, ma probabilmente le persone impazzirebbero e si toglierebbero la vita. Ma la vita eterna che ci è promessa da Gesù è la vita piena dei figli dell'Altissimo, quindi carica di tutte le soddisfazioni che sono conseguenza del vivere secondo il disegno di Dio. E il solito scettico direbbe: ah, quindi allora diventerete tutti degli Highlander? No, senz'altro, perché non ci combatteremo l'un con l'altro come nel film, soprattutto non vedremo il mondo finire sotto i nostri occhi in una vita eterna infelice, perché in realtà noi sappiamo che questo sistema finirà, ma ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Ma la nostra sarà invece una vita colma di ogni benedizione insieme ai nostri cari, al nostro Padre Celeste e al nostro Salvatore Gesù Cristo. Siate quindi gioiosi, ma anche operosi nella verità, perché ci attende una vita eterna felice.